Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati per una nuova puntata di Big Mag, che non possiamo non aprire questa domenica con l'esito referendario. La Toscana, che ha trainato il no al referendum sulla magistratura, altissima la percentuale di partecipanti al voto, schiacciante il fronte del no alla riforma anche nelle città dove si andrà al voto a maggio. In Toscana gli elettori e le elettrici che si sono recati alle urne per il referendum costituzionale domenica e lunedì scorsi sono stati il 66% degli aventi diritto, come ben sappiamo, il 58% ha votato per il no, con punte del 65%, con risultati analoghi nelle città dove si andrà al voto, dicevamo, da Prato a Pistoia, ad Arezzo per le prossime amministrative. E sul risultato sentiamo il commento di Margherita Cassano, magistrata e giurista, già prima presidente della Corte Suprema di Cassazione.
In questo risultato vedo una serie di indicazioni di carattere generale che devono costituire un faro per proseguire un cammino insieme al fine di comprendere la Costituzione. La prima indicazione di carattere generale è che a mio avviso c'è stato un risveglio molto positivo nella collettività, che è desiderosa di riaffermare il valore centrale della Costituzione ai fini della tenuta della nostra comunità, e si è riconosciuta nell'affermazione che la Costituzione non appartiene né alla maggioranza né all'opposizione, ma all'insieme dei principi che fondano la nostra comunità in secondo e il nostro stare insieme. La seconda indicazione che io ricavo è che l'elettorato ha compreso bene quanto sia pericoloso un uso congiunturale della Costituzione a fini di contrapposizione politica, e che questo non debba essere, ce lo rivela la Costituzione laddove richiede maggioranze particolarmente qualificate ai fini della sua modifica. Quindi la Costituzione rivela il rifiuto di modifiche di corto respiro e rivela soprattutto il rifiuto di un uso strumentale della Costituzione a fini di contrapposizione politica. I want to taste the fine wine that you sip. I want to slip inside your house made of desire. Hey, I've got some news for you that you sell by two. Hey, you keep your lights down low so the cracks don't show.
Fiumana di studentesse e studenti toscani ha percorso il 24 marzo, silenziosa e commossa, il viale alberato nel campo di sterminio di Birkenau, che da quel che resta dei forni crematori porta al monumento alla memoria delle vittime. Il corteo del treno della memoria 2026, aperto dal gonfalone della regione toscana con ragazze e ragazzi delle scuole della regione, rappresentanti delle comunità deportate e associazioni antifasciste, ha portato così un messaggio di vita e speranza. Dopo 6 anni è ripartito il treno della memoria della regione fino ad Auschwitz, a bordo oltre 400 studenti, e al momento della partenza da Santa Maria Novella Sandra Salvato ha sentito Isaac Tiberio dell'Istituto Balducci di Pontassieve, Anita e Letizia dell'ISIS Nicolini Palli di Livorno e Niccolò del Balducci di Pontassieve. Ascoltiamoli.
Sono emozionato, sì, sono interessato, ho scelto di farlo perché avevo un interessamento mio, insomma mi piace questa parte di storia, è sempre stata molto interessante, mi è piaciuta sempre tanto, quindi ho anche deciso di fare questo viaggio. Ho un po' di paura perché non si sa mai, però sono molto contento.
La paura in particolare cosa riguarda?
Paura un po' di quello che succederà, perché non si sa mai, in senso è una paura un po'...
Una reazione,
non paura proprio come paura, però sono contentissimo, sono emozionatissimo, non vedo l'ora. Io spero, tanto come penso sempre, ogni domande vengono a sé, in senso quelle domande che ti vengono da dentro sono sempre quelle più intelligenti. Quindi.
Ci siamo preparati sia a livello proprio online, come tutti quanti, sia con appunto degli insegnanti, ed essendo noi un gruppo di, nonostante siamo diversi indirizzi, abbiamo tutti partecipato agli stessi incontri. Sono stati tipo 3 incontri che ci hanno preparato sia a livello emotivo, diciamo, sia a livello proprio storico, culturale, politico, e abbiamo parlato veramente di qualsiasi cosa. Non voglio crearmi aspettative di nessun tipo, né positive né negative. Sono però sicura al 100% che è un'esperienza che mi farà crescere sicuramente, che mi insegnerà tanto e che quando tornerò mi sarà utile anche nelle piccole cose di tutti i giorni, nella mia vita di tutti i giorni. Mi cambierà il modo di vedere le cose.
Ci hanno preparato, a mio parere, benissimo i nostri insegnanti, sia, come ha detto anche la mia compagna, a livello emotivo, ma proprio a livello storico. Ci hanno raccontato tantissime cose, ci hanno parlato di libri, di film e di storie, di testimonianze che forse incontreremo anche durante questo viaggio. Mi aspetto sicuramente un momento un po' pesante, diciamo, che mi toccherà sicuramente emotivamente, però quello che io posso immaginarmi adesso, sono certa che non sarà quello che vivrò fra un paio di ore, diciamo, che posso aspettarmi qualsiasi cosa, ma quando arriverò sul momento so che la preparazione che posso farmi adesso non sarà piena, diciamo, perché quando poi arrivi sul momento è difficile controllare le proprie emozioni e la realtà che viviamo.
Ho scelto di fare questo viaggio perché mi è sempre interessato molto comunque la storia moderna, quindi delle prime e seconda guerra mondiale, e secondo me comunque è molto importante andare a ricordare quello che è successo. Ci hanno fatto delle ore di formazione online, ci hanno raccontato un po' di storie di quello che è successo laggiù. Mi piacerebbe vedere appunto i campi, perché comunque mi è sempre interessato sapere che cosa è successo e vedere anche cosa c'è stato.
Fuori dall'ambito scolastico, sono temi che voi affrontate, di cui parlate?
Sì, qualche volta può capitare, ogni tanto, di parlare magari con gli altri, magari anche, non lo so, sui social a volte se ne parla anche.
Il 25 marzo scorso l'udienza per l'incidente probatorio sul caso del femminicidio di Eleonora Guidi per mano del compagno Lorenzo Innocenti, ricoverato dopo il tentato suicidio all'ospedale di Ponte Annicheri. Femminicidio avvenuto poco più di un anno fa. Davanti ai cancelli del Palazzo di Giustizia a Firenze, il presidio di Non Una di Meno, insieme alla comunità di Rufina e ai familiari della vittima, tra cui la madre e la sorella Elisabetta Elisabetta Guidi, che chiede con forza che si arrivi al processo. Sentiamola insieme al sindaco di Rufina, Daniele Venturi, ai microfoni di Sandra Salvato.
Mi auguro innanzitutto che sia presa una posizione circa il suo collocamento, nel senso che noi è un anno che abbiamo l'assassino di mia sorella, libero, fondamentalmente libero, di circolare dentro un ospedale pubblico a pochi chilometri da casa nostra, c'è un bambino da tutelare. E poi mi aspetto, ci aspettiamo tutti che emerga la verità su queste perizie che sono contrastanti. Io ho quattro periti che dall'inizio di questa faccenda mi hanno sempre detto che, che abbiamo un soggetto con sufficienti capacità di stare in giudizio, che non ha di compromesso neanche la capacità verbale. Se avessi avuto dei periti che mi avessero detto che si sta parlando di una persona non in grado perché con la lesione e con la caduta non c'è niente da fare, io malamente ma ne avrei preso atto, ma non è questo il caso. Ha fatto tutte le sue giratine passando dalla pediatria, poi comunque un soggetto che organizza i tornei di scacchi, sta sui social, mette i like, non è che li mette a caso, parla, risponde ai periti, conosce il suo fascicolo processuale. Che cosa vogliamo? Einstein deve essere messo di fronte alle sue azioni.
La fiducia nella giustizia?
Sono altalenante in questo senso, giorni che assolutamente sì, ad altri no, è difficile, la nostra posizione è veramente difficile.
Un paese che si è mobilitato, che si è stretto intorno alla famiglia di Eleonora, si è veramente unito per supportare questo momento veramente delicato di questa vicenda che ha colpito duramente tutta la nostra comunità.
My wrist.
palestinesi e israeliane di ogni estrazione sociale unite nel desiderio umano di un futuro di pace, libertà ed uguaglianza. Queste alcune delle parole dell'appello delle madri lanciato da Women of the Sun e Women Wage Peace, realtà di donne palestinesi la prima ed israeliane la seconda, letto nel pomeriggio del 24 di marzo a Firenze durante La terra sotto di noi grida pace. Mobilitazione in concomitanza con la camminata Piedi Nudi per la Pace organizzata a Roma dalle due associazioni. Primo momento di riflessione al centro Giorgio La Pira e poi una manifestazione da Santa Maria Novella al ponte Santa Trinita, da dove i molti partecipanti hanno gettato in Arno dei fiori bianchi. L'ha seguita anche la redazione di TIF. Vi proponiamo dunque questo servizio a cura di Chiara Cortese, che potete trovare anche sui canali cross mediali di This is Florence.
In questo momento bisogna gridare alto e forte che non si può continuare in questo modo.
24 marzo a Firenze, la manifestazione per la pace promossa da donne e madri palestinesi israeliane. Un momento partecipato da cittadini, comunità religiose e realtà impegnate nel dialogo come il centro Giorgio La Pira.
Madri palestinesi e madri israeliane dimostrano che la pace è possibile.
Il presidio promosso dai movimenti Women of the Sun e Women Wage Peace si collega alla Barefoot Walk Mother's Call for Peace, la camminata delle madri organizzata a Roma. Città diverse ma insieme per un unico obiettivo.
A prescindere della fede religiosa, a prescindere delle nazioni, tutti quanti vogliamo la pace. Questo avviene tramite il dialogo e tramite la giustizia.
Manifestiamo per la pace universale. È una marcia che ci ricorda che siamo tutti fratelli.
Un'iniziativa che nasce dall'unione, dalla volontà di dimostrare che non è una singola persona a rappresentare un intero popolo.
Le religioni non si scontrano, le religioni non sono violenti. Qualcuno cerca di prendere in ostaggio queste fedi religiose, ma oggi camminiamo per ribellarsi a questi che vogliono prendere in ostaggio le nostre fedi religiose.
Non parliamo di politica, ma di umanità. E per rappresentare questo sentimento è stato scelto un fiore bianco che ha un suo significato.
Rappresenta tutti i bambini uccisi nel mondo, in particolare a Gaza, per dire mai più.
La marcia ha proseguito da Piazza Santa Maria Novella a Ponte Santa Trinita, dove il fiore è stato lanciato nell'Arno in segno di lutto condiviso e speranza. Nessuno slogan, solo persone insieme simbolicamente con un appello comune.
Invitiamo i capi di stati a fare il digiuno della violenza, il digiuno della guerra.
Nell'ambito della sesta edizione di Pensavo Peccioli si apre a Palazzo Senza Tempo la mostra produzione propria dell'illustratore fumettista che ben conosciamo, Alessandro Baronciani. Talento creativo, artista eclettico e musicista, ha lavorato per i Baustelle, Tre Allegri Ragazzi Morti, Barilla, Apple e per il premio Strega, ma anche dal 2015 è illustratore ufficiale del Rock Contest. In mostra tavole originali, serigrafie, manifesti, libri e dischi, Pierluigi Megaers l'ha intervistato per noi.
Perché è vero che il disegno è una cosa che nasce da soli, in cameretta, in studio, sul tavolo da lavoro, però è vero anche che il disegno si trasforma, per cui può diventare un post, può diventare un manifesto, può diventare una copertina di un libro, di un disco, può diventare tantissime cose. E anzi, se ci pensiamo bene, tanti disegni messi insieme possono diventare una storia a fumetti.
Parlavamo del Rock Contest, tu hai partecipato sia come illustratore ma anche come giurato, perché tu sei un musicista.
Sì, sono un musicista, ma mi sono divertito molto di più a fare il giurato e a rompere le scatole a Piero Pelù e l'autografo sulla mia copia di 17 re. Sì, penso che il Rock Contest sia una delle, forse l'unico contest che vale la pena fare per le band rock alternative, indipendenti oggi in Italia, perché comunque ha una risonanza a livello nazionale importante. Sono uscite tantissime band che poi hanno fatto anche la storia della musica indipendente, vedo, io, cioè tipo come gli amici a Flaga Disco Pax, Emma Nolte, che è una cantautrice esatto, incredibile. Ed è un'esperienza sempre interessante vedere la finale, e tra l'altro non vedo l'ora del prossimo contest. Ancora non so se farò io la copertina, ma chissà, lasciamo un attimo
un punto interrogativo, staremo a vedere.
Punto interrogativo, esatto.
E in conclusione il consueto appuntamento con la rubrica dedicata ai libri a cura di Raffaele Palumbo.
Il romanzo romanzi di Luca Ongaro si definiscono tecnicamente come gialli storici ucronici, ovvero si tratta di un sottogenere ibrido che intreccia meccaniche investigative della crime fiction con elementi ucronici, ovvero storie alternative storiche. E se fosse invece successo che? Nelle storie di Ongaro è successo che l'Italia non ha perso la battaglia di Adua, non è entrata in guerra, non ha avuto il fascismo e ha avuto le sue belle colonie come tutti gli altri paesi colonialisti d'Europa. Si tratta di romanzi estremamente densi e appassionanti, ambientati nell'Africa orientale, con protagonista il commissario Campani. Ora, dopo un'altra storia, ambientato nel 56, L'enigma di Macallè, 58, e Una brutta strada, 1960, esce ora per i dobloni Onda di piena, un'indagine per il commissario Campani, ambientato sempre nella colonia eritrea di Macallè nel 1961 e quindi in piena decolonizzazione con aria di indipendenza, tra scandali finanziari, segreti militari, gioco d'azzardo e una intuizione che svela il legame inquietante tra delitti e un segreto sepolto nel passato. Aleggia su tutto il grande rimosso di quelle colonie che pure in qualche modo abbiamo sanguinosamente ed efferatamente avuto. Di Onda di piena ci ha parlato lo stesso autore, Luca Ongaro.
La Onda di piena racconta di una indagine su dei casi che si verificano a Macallè, nel nord dell'Etiopia, negli anni 60. Il commissario Campani, il mio commissario, è coinvolto prima in un incidente stradale che poi si rivela non essere un incidente. Dopodiché c'è un morto che viene ammazzato praticamente sotto i suoi occhi e poi viene scoperto un cadavere abbandonato da settimane dentro uno scantinato. Morti apparentemente scollegate, ma che poi grazie a una geniale intuizione il commissario riesce a mettere in correlazione. E lì comincia l'indagine che lo condurrà alla scoperta della verità, che deriva da una storia vecchia di 20 anni, una vendetta per un feroce omicidio, un caso di uno stupro di gruppo. La vicenda si svolge coinvolgendo moltissimi attori, moltissimi personaggi, perché ovviamente con tre casi a disposizione le possibilità investigative si aprono a dismisura e quindi il commissario incrocia tutta una serie di personaggi, tra cui poi vanno a comporsi anche filoni di indagine che io direi tutto sommato richiamano un'attualità abbastanza presente. Per esempio c'è una parte dell'indagine che riguarda quello che oggi chiameremo il complesso industriale militare, con la sua utilità o inutilità, i suoi sprechi, il suo agire fuori controllo. Poi si va a vedere anche come venivano condotti gli appalti nella colonia, che poi diciamo non si differisce molto purtroppo da quello che succede anche ai giorni nostri, quindi diciamo è un modo di indagare che solo apparentemente guarda un passato lontano, in realtà ci parla di noi al presente.
È molto interessante il contesto di questo romanzo e di questo crescere del commissario Campani, perché il tutto si svolge in una colonia eritrea nel 61, colonia ormai prossima all'indipendenza. Luca Ongaro ci racconta, esatto, di questo.
Come nei miei romanzi precedenti, si parte da questa finzione storica della battaglia di Adua che l'Italia non ha perso, e a partire da quell'evento lì poi la storia ha preso un altro corso. Non è caduto il governo Crispi, è continuata l'esperienza della sinistra storica, non siamo entrati nella prima guerra mondiale, conseguentemente non c'è stato l'avvento al potere del fascismo, anzi negli anni 20 abbiamo avuto Giacomo Matteotti come primo ministro e così via. Come conseguenza ci troviamo negli anni 60 ad avere ancora le nostre colonie come i francesi in Algeria, come gli inglesi, come i portoghesi eccetera, e quindi raccontare le avventure del commissario è anche un modo per fare un po' i conti con questa storia che non abbiamo avuto, ma che non abbiamo avuto anche in gran parte perché l'abbiamo rimossa dalla nostra coscienza collettiva nazionale e non ne parliamo, mentre invece ci sarebbe tanto da raccontare su quello che abbiamo fatto durante la nostra permanenza in Africa, non solo nel Corno d'Africa ma anche in Libia, in Somalia eccetera.
Questa settimana abbiamo parlato dell'ultimo
libro di Luca Ongaro, Onda di Piena, un'indagine per il commissario Campani, edito da Enigmi i Dobloni.
È tutto per questa puntata di Big Mag, che torna in onda domenica prossima, riascoltabile anche sul nostro sito controradio.it. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.